Buonasera a tutti, bentornati su Radio Revolution, qui è Prendi Nota, il consueto appuntamento del giovedì delle 19.30 e sono in compagnia di Marco.
Ciao, buonasera a tutti.
Marco Pedrazzi. E in regia...
Simone.
Ciao Simone. Allora, bentornati quindi al nostro appuntamento e come ogni volta parliamo di musica classica, ma in maniera piuttosto leggera, e tutto questo per avvicinarvi al mondo così strano magari della musica classica per molti, ma molto semplice perché cercheremo di raccontarvela nel modo migliore possibile. Oggi ci dedicheremo a un periodo storico piuttosto interessante, più vicino ai giorni nostri, ma prima di darvi nozioni e di prendere nota, scrivete soprattutto il numero di telefono al quale scriverci.
Esatto, allora il numero di telefono di Radio Evolution, lo ricordiamo, è 334 75 40 787. Così potete scriverci tutti i vostri pensieri, le vostre domande, le vostre curiosità, eccetera. Noi cercheremo di rispondere e di commentare nel modo migliore possibile.
In particolare oggi vogliamo porvi una domanda alla quale potete pensarci per tutta la puntata. La domanda fondamentale è quella della musica. La musica cosa vi insegna? La musica a volte ci aiuta a superare dei momenti difficili, ci aiuta a stare bene,
Suggerire le risposte.
No, ma ci saranno tantissime perché io, e poi sono sicuramente impressioni personali. Quindi la domanda che vogliamo porvi è: la musica cosa vi insegna? Vi insegna a stare come? E questa domanda sarà quella predominante per tutta la puntata, perché questo pensiero lo ha posto appunto un personaggio del Novecento che vi presenteremo nel corso degli ascolti.
Esatto, quindi la domanda appunto è: la musica insegna a... punto interrogativo. Ovviamente che siate musicisti, non musicisti, amatori, qualsiasi cosa, insomma, quale tipo di insegnamento possiamo trarre dalla musica in tutti i campi, diciamo a 360 gradi. Questo perché, come diceva giustamente Monica, noi ci riallacciamo sempre alla stagione del Conservatorio di Parma e martedì 4 dicembre alle ore 18 c'è appunto questa guida all'ascolto che si chiama La musica insegna a stare, che è appunto un pensiero che riguarda un grandissimo critico musicista, pittore dell'inizio Novecento, che è appunto Alberto Savinio, di cui parleremo. Ma direi che è il momento di cominciare a parlare di musica nello specifico, perché questo Alberto Savinio appunto fu anche un compositore, non solo, e fu anche un grande, come posso dire, un grande critico. Scrisse di musica, di arte, di filosofia, e diciamo che nei suoi scritti affronta alcuni compositori suoi contemporanei. Siamo appunto all'inizio del Novecento.
Ci ha dato un po' di spunti per l'ascolto, vero?
Esattamente.
Di idee musicali, ci ha fatto un po' riflettere anche su come ascoltare certa musica del Novecento, a partire da Debussy.
Il primo brano, per esempio, Monica, dicevi che tu l'hai anche studiato.
Eh sì, l'ho studiato quando ero nell'ottavo anno, nei lunghi 10 anni, durante i 10 anni di studio di pianoforte. All'ottavo anno ho portato all'esame proprio questo brano che ascolteremo, che appartiene a una raccolta, si chiama Estamp, ed è l'ultimo brano di questa raccolta qui.
Giardino sotto la pioggia.
Esatto.
Thank you.
Giardino sotto la pioggia di Claude Achille Debussy, appunto. E ci scusiamo per il rumore di fondo, ma è perché questa è una registrazione dal vivo degli anni 60, perché tutte le registrazioni fatte in studio di grandi pianisti così non ci piacevano. Allora abbiamo scelto proprio questa di Sviatoslav Richter, che è un grandissimo pianista, e che ci piaceva particolarmente, anche se appunto una registrazione dal vivo con tutti, insomma, anche quindi i rumori di fondo. Ma rispetto quindi alle puntate scorse, che abbiamo sentito sinfonie, suite, sonate, tutti i nomi un po' astratti che magari si riferiscono alla struttura di quel pezzo o alla strumentazione, trio, eccetera, Giardino sotto la pioggia. C'è stato quindi un grande cambiamento. Siamo inizio Novecento, ci sono alcune correnti artistiche che si affacciano, siamo in particolare a Parigi, siamo in Francia, e quindi anche la musica comincia in qualche modo a legarsi all'immagine.
Legarsi all'arte, esatto. A legarsi all'immagine. Siamo nei primi anni appunto del Novecento, inizia a svilupparsi questa corrente artistica che è l'impressionismo, e credo che molti di voi magari anche già a scuola, tra i libri di storia della musica e di storia dell'arte, avrete già sentito la parola impressionismo, che lo lega molto spesso anche come artista Debussy a Monet, per esempio, come pittore. Basti pensare per esempio alle ninfe. Cosa ci riporta questa musica? La musica ci riporta a una tipologia di scrittura che è quasi senza confini, senza limiti di margine, magari tra le linee, tra le figure. Ormai i colori sono sfumati. Si passa per esempio dal chiaroscuro, l'immagine magari del mare che si confonde con l'orizzonte, gli alberi che si confondono con il cielo, e il colore è l'elemento predominante. Ecco, anche Debussy nella musica, in questo caso appunto le note si creano questi effetti di sfumature magari, e appunto Debussy, attraverso questo brano che abbiamo appena ascoltato, I giardini sotto la pioggia, abbiamo appunto l'immagine della pioggia che cade sopra questi giardini, si sentono ogni tanto, sente il fruscio del vento che passa tra le foglie degli alberi. Giochiamo molto con l'immagine.
Esatto, e come sempre facciamo qui a Prendi Nota, alterniamo, diciamo, momenti di musica pianistica, come in questo caso momenti di musica orchestrale. Quindi a questo punto passiamo a questo stesso discorso legato al colore, ai confini sempre più sfumati, ma sentiamo in che modo Debussy lo applica all'orchestra con questo brano che si chiama Il preludio al pomeriggio di un fauno. Sentite quindi come i contorni sono tutti molto più sfumati. Il pomeriggio di un fauno. Questo brano narra sostanzialmente la storia di questo fauno nei boschi, quindi, che suona il suo flauto di Pan, ci immaginiamo questi flauti di bambù, che è il flauto che abbiamo sentito proprio all'inizio di questo brano, che è un passo famosissimo per tutti i flautisti che sudano 10 camicie in orchestra perché cominciano loro da soli questo brano. È il flauto appunto del fauno, che sappiamo appunto il fauno essere questa figura mitologica anche piuttosto brutta, con le orecchie a punta, gli occhi così, è grassoccio, eccetera, e si innamora ovviamente delle ninfe. Questo brano racconta proprio questa storia d'amore, questo rincorrersi. Fu anche messa in scena come balletto, proprio con questo fauno come protagonista.
Ecco, anche la strumentazione non è un caso. Debussy sceglie proprio degli strumenti che aiutano anche a creare una musica più, come si può dire, più
rarefatta,
come, sì. Esatto, l'arpa, il flauto, i violini che fanno questo sottofondo, diciamo, più appunto rarefatto, perché per creare proprio l'immagine. Infatti, non so voi, ma io mi sono creata un quadro, ecco, e per tutta questa puntata vogliamo aiutarvi, ecco, ad immaginare durante gli ascolti, perché questa musica porta a crearsi dei propri quadri per ogni brano. Quindi mi raccomando, lasciatevi trasportare dalle note e da tutti gli ascolti che oggi vi portiamo a proporre, appunto.
E ci teniamo ovviamente a sottolineare che non è che sia la prima volta nell'arco della storia della musica che c'è un compositore che magari scrive musica anche volta a rappresentare qualcosa, ma come a onor di cronaca possiamo citare per esempio la stessa sinfonia di Beethoven, la cosiddetta pastorale, che
vero,
un po' come questo preludio ha lo stesso scopo di creare questo clima agreste e, come posso dire,
bucolico,
pieno di fiori, piante, no, eccetera.
Sì. Proviamo ad ascoltarlo.
Ovviamente
magari
lo fa in un modo completamente diverso, perché è musica di un secolo prima e sentirete che l'orchestrazione è completamente differente. La pastorale di Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Bene, vi siete fatti la vostra passeggiatina in campagna con appunto la Sesta Sinfonia di Beethoven. E, cosa dire? Ci terrei a sottolineare una cosa. Se voi universitari ci state ascoltando, le nostre puntate non sono prettamente musicali, ecco. Direi che tocca diversi campi, diverse discipline, diverse facoltà. Passiamo dalla filosofia, alla psicologia, alla pedagogia.
In questo caso alla storia dell'arte, non solo la musica.
In questo caso alla storia dell'arte, infatti.
Esatto, i quadri.
Esattamente, quindi ci piace, ecco, toccare le diverse discipline, passare da una disciplina all'altra e anche da uno stato all'altro. Eravamo in Francia prima con Debussy, adesso facciamo un salto
in Germania, dove tra l'altro potremmo toccare altre due discipline che sono la filosofia del linguaggio e quella della matematica. Perché in effetti in Germania, forse anche per una sorta di cultura più razionale potremmo dire, in questo periodo si nascono alcune correnti molto diverse da quella francese che abbiamo appena sentito. Il compositore forse che rappresenta di più il cosiddetto espressionismo tedesco è Arnold Schönberg. Arnold Schönberg è questo compositore, appunto, che scrive, comincia la sua carriera alla fine dell'Ottocento e continua appunto per i primi 50 anni del Novecento, e potremmo dire che rivoluziona la nostra musica, la musica europea. Però ci piaceva far vedere di questo compositore due facce: la faccia, diciamo, più giovanile, che ancora è estremamente, potremmo dire, espressiva e passionale, e quella invece un po' più razionale, che appunto fa parte della cosiddetta corrente dell'espressionismo di cui parleremo. Quindi ci ascoltiamo questo brano scritto da uno Schönberg poco più che ventenne nel 1899, che è il Verklärte Nacht. Questo brano racconta una storia. Racconta una storia di una poesia contemporanea a Schönberg. È una donna che dà appuntamento in mezzo alla natura, in una notte di luna piena, al suo amante e gli confida che è incinta di un altro uomo. E quindi sentiamo in questa musica tutta questo struggimento, e questo momento che stiamo ascoltando è il momento in cui l'uomo dice alla sua amata: non fa nulla, io ti amo lo stesso e cresceremo questo bambino assieme.
salutiamo intanto gli ascoltatori che ci scrivono, siete numerosi. E, per esempio, grazie ragazzi, musica di sottofondo, vi ascolto mentre addobbo il mio albero di Natale, che
bellissimo,
meraviglia.
Ci ha mandato anche la foto,
che bello, che bello.
E invece abbiamo altri ascoltatori che in effetti si stupiscono del fatto che questa bellissima musica sia scritta da un ragazzo di poco più di 20 anni. E questo effetti,
e adesso vi stupirete ancora di più, perché lo stesso compositore ha anche stravolto la storia della musica e ha anche scritto cose veramente rivoluzionarie e completamente diverse da quello che avete appena ascoltato.
Esattamente, ci ascoltiamo quindi il primo dei 6 piccoli brani per pianoforte, opera 19, sempre Arnold Schönberg.
Ecco, avete ascoltato appunto lo stesso compositore, era lo stesso di prima, ma ha scritto musica completamente diversa. Ma come diversa? Dove ha cambiato? Cosa ha rivoluzionato nella storia della musica? Intanto Marco, il mio carissimo compagno di avventura, mi ha abbandonato perché ha cambiato posto. Dove sarà andato? Ecco, dove
ecco,
sei?
Mi sono messo alla tastiera.
Eccoti, sei lì, sei alla tastiera. Che cosa ci stai facendo lì?
Ma allora, praticamente, scusa Simone, io non mi sento, è normale? Scusate, piccolo...
Intoppi.
Ok, perfetto,
okay, ti senti?
Allora, okay. Dicevamo appunto, cerchiamo di capire in breve tempo in cosa consiste questa grande rivoluzione. Perché sostanzialmente siamo appunto all'inizio del Novecento e ci sono queste correnti musicali che vogliono in qualche modo andare oltre la musica dell'Ottocento, i grandi principi dell'assoluto, della sinfonia, e nel campo musicale il grande principio della tonalità. Per capire che cos'è la atonalità di Arnold Schönberg, che abbiamo appena sentito in questo pezzo per pianoforte, dobbiamo capire che cos'è la tonalità. Cioè quel sistema musicale che ha regnato, diciamo, senza nemici dal 600 fino all'inizio del 900.
Praticamente sì. È proprio questo compositore qui, Schönberg, il compositore che abbiamo ascoltato, è stato anche un grandissimo insegnante di composizione.
Esatto.
Ha scritto diversi manuali che noi utilizziamo spesso per studiare, perché io e Marco siamo studenti del conservatorio, quindi ci studiamo tanto su questi libri. E questo grandissimo compositore ci ha dato un'informazione fondamentale e particolarmente immediata, diciamo, come immagine, che è quella della tonalità riferita magari al sistema solare, perché può essere come centro gravitazionale il fatto di andare, i pianeti girano intorno al sole, quindi la gravità mantiene appunto i pianeti intorno al sole. Allo stesso modo una tonalità che può essere il centro gravitazionale, mettiamo per esempio un do maggiore, ma adesso ce lo spiegherà bene Marco, io adesso ve lo sto introducendo così, un do maggiore può essere la parte appunto centrale, dove poi tutte le altre tonalità piccine ruotano intorno al do maggiore. Do maggiore, sole, pianeti, potrebbe essere un fa maggiore, un la minore, vedremo. Adesso Marco ci farà una bellissima spiegazione alla tastiera e imparerò anche io ho preso carta e penna.
Prendi
adesso
nota.
Io prendo nota, scrivete tutti, perché oggi impariamo finalmente cos'è la tonalità e la AA tonalità.
Esatto, no, ovviamente Monica mi prende in giro, ma... niente, potremmo dire semplicemente questo: quando sentiamo dire la sinfonia di Mozart in re maggiore, la sinfonia in fa minore, cosa significa? Perché la chiamiamo in questo modo? Evidentemente quelle note, re per re maggiore, fa, per fa minore, sono note più importanti di altre.
Ma quindi questo fa maggiore non è il titolo di una canzone?
No, significa che il fa è la nota attorno al quale, ecco che torna la gravitazione, gira tutta la composizione.
Ho capito.
E potremmo anche dire, per non entrare nei dettagli proprio compositivi, però anche semplicemente che tutto sommato a quel punto il fa è la nota più ricorrente.
Bene.
Cioè basti dire, è diciamo anche quella su cui tutta la composizione tende ad andare.
Sì.
Ma io adesso vi faccio un esempio semplicissimo, lo sentirete tutti.
Okay.
Una sonata cosiddetta tra l'altro facile, perché anche di facile esecuzione, così vado sul sicuro, non faccio errori, che non è detto, di Mozart, appunto, che è in Do maggiore. Cosa significa? Ascoltiamo un attimo solo la prima frase, togliamo la base. Cosa significa essere in Do maggiore? Questa melodia ha cominciato sul Do. Do, Mi, Sol, Si, Do, Re, Do. Cos'è la gravitazione in questo senso? È semplicemente che la mia melodia che ho costruito, ed è per questo che chi l'ascolta, anche se non lo sa, sente che funziona tutto perfettamente, tende ad andare su questo Do. Parte da Do e finisce di nuovo sul Do. E sotto, infatti, guarda caso, faccio un arpeggio di quello che si chiama proprio Do maggiore. E qui ho l'impressione che in effetti la frase si sia conclusa, proprio perché sono tornato sul Do. Questo è un brano in Do maggiore. Cosa
tutto
succede?
Chiaro, tutto chiaro,
è chiarissimo,
ho capito,
spero.
Capito,
se non è chiaro, capito, che mandateci anche messaggi e
esatto,
spieghiamo tutto.
Sì.
Cosa succede? Che quando i compositori vogliono andare oltre, vogliono cominciare a esprimere altre situazioni, sia storiche, sia sociali, sia emotive, nuove correnti artistiche, eccetera, vogliono andare oltre questo sistema. Già nel corso dell'Ottocento si fa largo spazio sempre di più alla dissonanza. Ma ecco che nel Novecento, forse, ed è questo che rende questa musica all'inizio un po' più difficile da ascoltare, la dissonanza la fa da padrona. Allora, i metodi che i compositori hanno utilizzato, ne vedremo ancora, sono tanti. E perché parliamo di questi compositori nell'arco della puntata di oggi? Proprio perché Savinio, questo grandissimo critico, compositore, pittore...
Sì, ne parleremo
Ne ha parlato proprio nei suoi scritti. Parlava quindi di Debussy e del suo uso delle nuove scale. Per esempio, vi accendo l'inizio di un brano di Debussy. Questo non è una frase tonale, non è neanche particolarmente dissonante, però semplicemente è basata non sul Do maggiore, ma su una scala che suona in questo modo. È una nuova scala che viene utilizzata appunto da Debussy, diciamo in maniera sistematica, per scrivere pezzi, e che dà sempre questo senso della ineffabilità dell'armonia, che è quello che abbiamo sentito nei primi ascolti.
Mi dà un po' il senso anche dell'Oriente.
Certo,
mi
non
sbaglio?
È un caso. No, per niente, non è affatto un caso che siano anche gli anni in cui a Parigi arrivano le stampe dall'Oriente. Ascolteremo
sì.
Poi un brano in cui Debussy in copertina mette l'onda di Hokusai, e per l'epoca non è che la potevi cercare su Google.
Dovevi
averla vista nell'esposizione universale, dove hanno portato anche tutta quest'arte estera. Cosa fa invece Schoenberg? Semplicemente Schoenberg comincia a teorizzare un sistema che fa della dissonanza il suo centro gravitazionale, non più quindi una nota, ma sostanzialmente tutte le note vengono messe alla pari, tutte ricorrono anche nello stesso numero di volte, potremmo dire, nessuna viene ripetuta finché non vengono dette le altre. Questo sistema si chiama dodecafonia, che è appunto l'estremizzazione del pensiero atonale, cioè non abbiamo più una nota che prevale. Il risultato qual è? Musica dissonante, in cui tensioni e distensioni sono date solo da un maggiore o minore livello di dissonanza, ma non ci sono più le cosiddette triadi fondamentali come il Do maggiore di Mozart che abbiamo ascoltato. Vi
quindi...
faccio solo l'inizio di una frase atonale, tra l'altro di un allievo di Schoenberg che si chiama Alban Berg, una sonata per pianoforte che comincia in questo modo. Ecco, è musica che suona completamente diversa, se andate oltre il senso tonale, e le nostre orecchie devono un pochino abituarsi a questo senso della dissonanza. Paradossalmente assomiglia un po' di più a brani jazz che sono successivi,
infatti,
che usano questi tipi di accordi. E...
guarda,
questa
calza
è una
proprio a pennello.
1901.
La tua... 1901, guarda, calza proprio a pennello. Nicola infatti ci scrive sicuramente riguardo ad un ascolto che abbiamo fatto precedentemente, ma solo io ci sento del jazz in questo... in questo piano si riferisce sicuramente a uno studio che abbiamo ascoltato prima di Schoenberg, ed effettivamente sì, possiamo proprio dargli ragione, anzi tu hai dato conferma.
E cita
quindi
anche Thelonious Monk, è verissimo, è sì, proprio quel tipo di armonia.
Grande Nicola.
Anche se non siamo i super esperti di jazz, però
no, così. No, non è il caso.
E per fortuna ci rassicurano alcune ascoltatrici, Marianna ci dice ho capito io, l'avranno capito tutti, quindi
dai,
meno male.
Dai, sicuramente, adesso possiamo scrivere.
Ma proseguiamo, qual è l'altra personalità di cui Savinio parla? Parla appunto di Schoenberg e dell'espressionismo, di Debussy e dell'impressionismo, e questi li abbiamo ascoltati. E poi,
esatto, Monica. Poi arriviamo addirittura a Stravinsky. Ecco, io vorrei sottolineare appunto la figura un attimino di Savinio, perché adesso lo stiamo citando, però magari non lo abbiamo ancora inquadrato molto bene. Ripetiamo per chi si è sintonizzato solo adesso, stiamo parlando di questa figura, Alberto Savinio, che tra l'altro è un nome d'arte, fratello di Giorgio De Chirico, il grande pittore della pittura metafisica, ecco, che ha lui particolarmente inventato. E ci sarà una guida all'ascolto dedicata a questa personalità, Alberto Savinio, presso l'Auditorium del Carmine alle 18:30. Alle 18, scusate, dico sempre 18:30, ma mi sbaglio.
Perché il nostro programma è alle 19:30.
Alle 19:30, allora io mi collego. Quindi alle 18 presso l'Auditorium del Carmine, tenuto dal maestro Guido Scano, che tra un po' chiameremo per farci per chiedere alcune nostre informazioni. Ecco, stiamo riservando appunto tutte le domande per poi farle a lui. Esatto. Appunto, questa figura, Alberto Savinio, è stato tutto. È stato un giornalista, è uno scrittore, perché si è dedicato appunto a trattare, a riflettere su alcune composizioni musicali. È stato un compositore, è stato un pittore, un saggista, forse anche, perché ha scritto anche dei libri, dei romanzi, quindi conosceva la storia, conosceva tutto. Io non so come abbia fatto quest'uomo a conoscere davvero tutto. E ha scritto, appunto, come ci diceva Marco, ha scritto anche su questi compositori che stiamo ascoltando, tra cui Stravinsky. E qui passiamo su un altro quadro storico, su un'altra epoca, su un altro tipo di anche pittura, visto che stiamo facendo anche un viaggio all'interno della storia dell'arte. Se prima eravamo con l'impressionismo, poi la tonalità, quindi possiamo associarlo a Kandinsky, con i suoi quadri, appunto, che nomina anche proprio come con titoli musicali, quindi i due, esatto, che si scambiano. Il Schoenberg era pittore e Kandinsky poteva essere anche musicista. Con Stravinsky andiamo ad ascoltare adesso subito Petrushka. È una vuoi dire qualcosa, Marco?
Sì, diciamo che è un balletto di ispirazione popolare. Proviamo a capire di quale. Il nome di Stravinsky stesso ci suggerisce, come anche il nome di Petrushka, che è il nome di questo balletto, ci suggerisce, stiamo parlando della cultura russa. Stravinsky, infatti, ormai è arrivato a Parigi, non fa altro che scrivere musica a proposito delle proprie radici e delle proprie tradizioni. Questa in particolare è la storia di una marionetta, Petrushka, che prende vita, insieme ad altre, quella della ballerina, che tra l'altro nel balletto danza su questa musica. Quando si sente questo tema c'è la ballerina che balla. Esatto, e prende vita anche insieme alla marionetta del Moro. Ovviamente il Moro, moraccione, muscoloso, bellissimo, eccetera, la ballerina si innamora e Petrushka non riesce a conquistare la ballerina. In uno scontro con il Moro morirà e tornerà sotto forma di fantasma a disturbare il Moro per il resto della sua vita. Questa è la storia di questo balletto, e questo inizio così energico è proprio il momento in cui le marionette prendono vita e c'è la festa russa della settimana grassa, si chiama, e quindi tutti che ballano e tutti che ridono e che scherzano in piazza. Una coreografia meravigliosa che c'è anche originale su YouTube, fatta da Nijinsky, e, anzi no, da Fokin fu la prima, e c'è su YouTube ed è bellissima perché vedete tutti questi costumi russi, tutta la festa, i colori, così. Continuano ad arrivare bellissimi messaggi. Dice, sembra molto l'inizio adatto ad un cartone animato della Disney. Stravinsky fu utilizzato parecchio, tra l'altro, dalla Walt Disney per Fantasia, per esempio.
Non lo sapevo.
Sì, quindi ascolteremo anche una cosa, infatti. Ci dicono anche che magia doveva essere vivere a Parigi a quel tempo. E in effetti, è verissimo.
In effetti
ci piacerebbe molto
saperlo in maniera più approfondita.
Ci scrivono anche: bravi ragazzi, bella puntata. Dopo 8 ore di lavoro è un toccasana. Noi siamo molto contenti di
siamo
questo.
Siamo contenti.
Ma uno degli aspetti per cui Savinio cita particolarmente Stravinsky come innovativo, un suo contemporaneo appunto, è quello del ritmo. Questo aspetto del ritmo è veramente tipico di certa musica del Novecento. Lo sentiamo attraverso un altro balletto che non è Petrushka, ma è la cosiddetta Sagra della Primavera, l'insuccesso musicale più famoso della storia. Sentiremo poi, leggiamo una testimonianza, la gente si picchiò in teatro perché questa musica e il balletto non fu assolutamente capito. Ci ascoltiamo quindi questo inizio in cui c'è una sorta di brodo primordiale da cui la vita sembra nascere in un fluire continuo di temi, sovrapposizioni, dissonanze, ritmi stranissimi. La Sagra della Primavera, Igor Stravinsky. La costumista della prima versione dice: tutto quanto si è detto sulla battaglia del Sacro Printemps rimane inferiore alla realtà. Fu come se la sala fosse stata scossa da un terremoto. Sembrava vacillasse nel tumulto, urla, ingiurie, ululati, fischi sostenuti che dominavano la musica e poi ceffoni, per non dire pugni. Io mi domando come questo lavoro così difficile per il 1913 abbia potuto essere suonato e danzato sino alla fine in mezzo a un tale baccano. Tutto si è detto, urla dietro le quinte, il coreografo che dava ordini dal suo palco, botte date e ricevute. Thank you.
Salutiamo un po' di ascoltatori che ci stanno scrivendo. Addirittura Alessia ci ascolta mentre è in bicicletta, quindi e ci ringrazia e dice: devo sconfessarvi che non mi sono mai dedicata all'ascolto della musica classica, ma grazie a voi e a questo programma, che è strutturato benissimo. Vabbè,
vabbè,
tra parentesi,
grazie.
Mi sto emozionando davvero ascoltandovi. Che bello, grazie Alessia, e mi raccomando, continua a seguirci e a scriverci soprattutto.
Un altro ascoltatore ci dice: Stravinsky scrive un capolavoro e la gente si picchia, Allevi scrive una cagata e la gente lo osanna. Vabbè, sono cambiati i tempi, diciamo. E vabbè, ma noi siamo qui anche bellissimo. Per questo, un po' per far capire che c'è musica e musica, come si suol dire, come dicevano anche altri compositori prima di me.
Ma adesso che abbiamo citato più volte Savinio, forse è bene che finalmente lo conosciamo davvero da vicino, ascoltando qualcosa di Savinio. Ecco,
esatto.
Allora, Savinio, ascoltiamo Marco, aiutami tu, che il francese è una cosa.
All'interno della raccolta Les Chants de la Mi-Mort, che sarebbe I Canti della Mia Morte, ascoltiamo Morte di un generale per pianoforte e soprano.
Avete riconosciuto in questo brano qualcosa di orecchiabile? È stato riconosciuto, credo proprio di sì. Per chi è italiano sicuramente lo ha riconosciuto.
Sì,
bene.
Ci arrivano anche i messaggi. Sì.
Esatto, non
vero.
Vi sbagliate, l'inno
pensate
italiano.
Che siamo nel 1914, l'Italia non era ancora entrata in guerra quando ho scritto questi pezzi, e in realtà c'è già una sorta di profezia su che fine avrebbe fatto l'Italia in guerra con questo inno di Mameli completamente travolto. Avete sentito che musica sperimentale, glissandi, accordi, ritmi particolari. Ecco,
esatto.
Questa è musica italiana che in effetti non si conosce. Francesco infatti ci ha scritto proprio: mamma mia, ha fatto di tutto, ma il suo nome non si conosce molto. Ed è per questo che siamo qui, che c'è anche
siamo
questa
qui anche
lezione
perché...
concerto.
Esatto, e soprattutto esatto. Possiamo chiamare adesso, possiamo dedicarci alla telefonata del nostro insegnante Guido Scano, che ci aiuterà a capire un po' meglio perché questa figura di Alberto Savinio è stata un po' anche... Ecco, sentiamo squillare il telefono, vediamo se ci risponderà.
Pronto?
Pronto, maestro Guido Scano. Buonasera.
Buonasera.
Grazie.
Sto
soprattutto...
lontana, ma perché c'è la musica?
Allora, ci sente bene?
Ok, togliamo
forte
la
chiaro?
Base. Eccoci.
Eccoci qui. Allora, grazie maestro soprattutto per rendersi disponibile.
Io sento la musica.
Ah, questo è molto strano, noi non la sentiamo.
Ecco, il bello della diretta.
Esatto, il bello della diretta. il nostro regista sta cercando di fare di tutto.
Appena sente la mia voce mi faccio
non
un segno.
Non sento la voce tua.
Non mi sente? Adesso mi sente? Pronto, pronto? Allora, proviamo a richiamarla. Facciamo un altro tentativo. No, perché okay. Allora praticamente appunto il maestro Scano ci guiderà un po' su questa figura che è stata un po' in ombra forse a causa magari tra virgolette della personalità che in realtà Giorgio De Chirico aveva nella storia dell'arte, mm-hmm. a causa appunto della sua innovazione della musica, della pittura metafisica.
Infatti sicuramente questo è un aspetto, ma proviamo a richiamare il nostro maestro, sentiamo se riusciamo. Togliamo la base, che però era tolta anche prima, vediamo.
Pronto?
Pronto, vediamo se adesso funziona. Buonasera.
Adesso vi sento.
Oh, bene, ci dispiace, sì. Scusi la diretta, anche questi imprevisti.
Sì. Bene, noi vi la sentiamo benissimo.
Benissimo.
Allora, innanzitutto la ringraziamo per essersi reso disponibile per questa intervista telefonica. Lei intanto è all'estero e quindi è sicuramente impegnato, quindi le rubiamo giusto pochissimo tempo.
Sono stato impegnato con una bella cosa, perché a parte la docente Erasmus in sé, sono venuto in Spagna per inaugurare una nuova partnership con il Conservatore di Parma, quindi veramente mi ha fatto ancora più piacere.
Interessante. Bene. Allora, noi parlavamo appunto ai nostri ascoltatori della musica del Novecento, ma in particolare della figura di Alberto Savinio, e avremo delle domande da rivolgerle per risolvere un po' di dubbi che noi abbiamo. Perché la figura di Alberto Savinio è rimasta fino a pochi anni fa sempre un po' in ombra? Ci siamo chiesti appunto il perché, e se la figura del fratello, che era predominante nella storia dell'arte, lo ha influenzato in qualche modo.
Non credo che sia esattamente così, sono state avanzate varie ipotesi, però in realtà il discorso della omonimia del cognome eccetera solamente in un primissimo periodo è stata presa in considerazione. Poi in realtà cosa è successo? Che proprio il fatto che Savinio fosse contemporaneamente musicista, pittore, scrittore, critico teatrale, regista, molte cose insieme, e tra l'altro tutte molto bene, nel senso che era un grandissimo uomo di cultura e aveva evidentemente molti talenti anche, questo paradossalmente ha nuociuto alla sua, diciamo, localizzazione. È come se non fosse mai stato possibile inquadrarlo chiaramente in una attività specifica, perché appunto non era solamente pittore, non era solamente musicista, e quindi praticamente sì. Lui stesso, tra l'altro, in alcuni suoi scritti, un po' ironicamente, parla di questa sorta di, tra virgolette, dilettantismo, che ovviamente non era prendersi la lettera, che lui sentiva non su se stesso, ma sentiva che veniva pensato da molte persone dell'ambiente culturale. Quindi probabilmente, o meglio, quasi sicuramente, ormai una ipotesi acclarata da varie persone che hanno studiato questa persona. Sì, il motivo è questo, paradossalmente sì.
Bene. Ma la questione invece del nome d'arte, perché Alberto Savinio non è il suo vero nome, e quindi come mai ha scelto Alberto Savinio?
Certo, naturalmente sì. Se uno collega il discorso del cambio del nome, può far pensare, però bisogna ricordarsi anche questo, che lui ha fatto questa scelta di cambiare il nome quando era in realtà molto giovane, tra i 20 e i 25 anni, quando era a Parigi e quando neanche il fratello più grande, Giorgio De Chirico, era già famoso. Quindi probabilmente non è stato un discorso di, come dire, opportunità da parte di Andrea De Chirico, no?
Sì.
Il motivo esatto purtroppo non si sa, lui comunque ha lasciato scritto che la sua scelta è stata fatta perché amava questo traduttore francese, letterato, Albert Savin, e quindi ha italianizzato un nome di un'altra persona che era totalmente sconosciuta.
Ecco,
ma questo è avvenuto appunto nel periodo della Prima Guerra Mondiale, quando era a Parigi.
Quindi non è legato alla questione, appunto, non è legato appunto alla questione del fratello, per non vivere in questa ombra.
È chiaro che se uno lo colloca in un periodo seguente, sì, ma è successo tutto molto dopo. Giorgio De Chirico ha iniziato a essere conosciuto, apprezzato abbastanza dopo. Diciamo, parlo proprio di una questione di mercato, dei suoi quadri, non prima degli anni, dopo la Prima Guerra Mondiale, tra gli anni 20 e gli anni 30, e poi tutto il resto del periodo fino ai nostri giorni quasi.
E invece le volevamo chiedere anche, invece proprio dal punto di vista musicale, siccome di musica stiamo parlando, oggi abbiamo ascoltato alcuni compositori di inizio Novecento che anche Savinio rileva come essere innovatori, da Debussy, Stravinsky e altri, ma quali sono gli aspetti per cui il Savinio musicista è stato anche così particolare, così sperimentale, in cosa così ci...
Ecco, la cosa che incuriosisce molti, ha incuriosito anche me quando ho iniziato a scoprirlo come musicista, ho iniziato a studiare sui brani del pianoforte. In pratica lui ha scritto nel 1914 questa suite di pezzi, che io suonerò martedì, che è decisamente, non solamente innovativa, innovativa vuol dire molte cose, e non spiega esattamente il discorso suo. È una musica che, anzi, potrebbe alle orecchie di qualcuno sembrare provocatoria, perché in pratica lui fa una specie di collage continuo e in questa suite di brani mette insieme di tutto, ma in maniera, sembra, volutamente provocatoria.
Sì,
no?
Molto
e tra l'altro in un periodo, 1914, in cui ancora, deve essere un esempio tra tutti, non aveva ancora osato più di tanto, non era ancora nata tutta la dodecafonia, cioè siamo veramente indietro. Eppure lui è stato un enorme,
precorre
in questo caso,
proprio i tempi,
innovatore, o meglio anticipatore. Tanto è vero che poi lui, come è scritto in tanti suoi libri, io lo riporto anche nel libro che presenterò martedì, che ho appena finito, praticamente lui poi si allontana dalla musica per un po' di tempo, poco dopo la Prima Guerra Mondiale, e per circa 20 anni non compone più.
Ah.
Ma se noi ascoltiamo i suoi brani, che invece inizia a scrivere dopo gli anni 40, paradossalmente sono più, sempre tra virgolette, tradizionali.
Certo.
È molto curioso il suo percorso anche storico.
Probabilmente anche per motivi politici.
Ecco perché è difficilmente inquadrabile.
Certo.
Anche in questo senso è difficilmente
inquadrabile. Certamente.
Bene, quindi ci parlava anche del suo libro che ha scritto, e io a questo punto inviterei i nostri ascoltatori all'appuntamento in cui appunto ci parlerà del suo libro, della
sentire,
figura,
tra l'altro, la musica di Savinio, che non è proprio
dal
vivo.
In questo caso potrei dire che proprio perché la serata è dedicata a Savinio, che era una persona veramente outsider, cioè difficilmente inquadrabile da qualche parte, anche questa mia presenza in omaggio a Savinio sarà un po' al di fuori del consueto, cioè non sarà solamente una guida all'ascolto, come è citato nel programma, perché fa parte di questa stagione. Io chiaramente parlerò dei brani che suonerò, ma non è solamente una guida all'ascolto, sarà un insieme di cose. Si parlerà di Savinio, per chi ancora non lo conosce, si presenterà a grandi linee questo più piccolo libro, si eseguiranno i suoi pezzi dopo che avrò spiegato qualcosa e si proietteranno durante l'esecuzione dei brani stessi che al pianoforte alcune riproduzioni dei suoi quadri, in modo tale da dare un'idea più completa possibile.
Certo.
Al pubblico che sarà presente martedì.
Bellissimo.
Bene.
Proprio di questa varietà, che è un aspetto peculiare. Invitiamo tutti gli ascoltatori, quindi martedì 4 dicembre alle ore 18, La musica insegna a stare, si chiama appunto questo
Il titolo
questo
della
evento.
Guida, esatto.
Noi ringraziamo davvero tantissimo il maestro Scano per essere stato con noi, per averci parlato di questo artista a tutto tondo che dobbiamo ancora imparare a conoscere sempre meglio e che impareremo
molto,
anche martedì sera.
Mi fa piacere, molte grazie anche a voi.
Ma di
grazie.
Nulla, grazie a lei davvero.
Allora ci vediamo martedì.
Esatto.
Grazie e buona
notte.
Buona serata, buona serata.
Benissimo. Allora ringraziamo, abbiamo appunto appena ringraziato il maestro Guido Scano, che è insegnante di pianoforte del conservatorio. E legandoci alla figura di Guido Scano, di Alberto Savinio,
Alberto
mi
Savinio.
Sono confusa,
esatto.
Ci stiamo ormai accingendo agli ultimi ascolti. E adesso cosa ci proponi, Marco?
Ma io direi che all'inizio della puntata abbiamo lanciato, appunto grazie al titolo di questo evento, La musica insegna a stare, abbiamo lanciato questa idea che cosa ci insegna la musica. Direi di fare qualche telefonata a qualche amico.
Allora,
abbiamo i numeri, vero Simone? Te l'ho data la lista?
Certo,
sì,
me l'ho data.
Okay.
Allora, abbiamo sentito la voce del regista.
L'ordine
finalmente
è stato per estrazione di questi poveri malcapitati che non sanno esattamente se verranno chiamati oppure no, e lo scopriranno.
Vediamo
soltanto adesso.
Vediamo se ci rispondono
adesso.
Magari.
Allora abbiamo Giorgio è il primo. Vediamo un po' se ci risponde. Speriamo di sì, se no abbiamo già un altro nome. Pronto? Giorgio? Parliamo con Giorgio? Evidentemente no. Forse.
Pronti.
Oh, pronti!
Ciao!
Ciao Giorgio, benvenuto a Prendi Nota su Radio Revolution.
Buonasera.
Allora, Giorgio, siamo in chiusura, non abbiamo moltissimo tempo, ma la domanda è sempre quella: la musica insegna a?
Ecco, allora, credo che almeno per me potrebbe insegnare a sviluppare un modo per pensare a più cose contemporaneamente, a organizzarsi meglio, a fare più cose e farle meglio.
Che bello!
Una serie di multitasking, cioè
una specie di multitasking.
Suonare uno strumento. Ma tu sei musicista?
Io no, purtroppo no.
Ah,
Però
quindi.
sto facendo delle lezioni di pianoforte da un po' di tempo a questa parte e devo ammettere che semplicemente tenere conto di due mani e farle fare qualcosa contemporaneamente ad
È
entrambe,
vero, questo è un aspetto
già questo
già quello.
ti amplia molto le cose che devi saper fare, come
E
controllarle.
certo.
Giorgio, guarda, non ti preoccupare, guarda, io sono regista di un programma di musica classica e non
Perfetto,
so niente di musica classica. Se te,
siamo in
guarda.
segno. No, ma va benissimo.
Grande.
Bravissimo.
Giorgio, mi sembra una bellissima
Grazie, è vero.
cosa
E io
che.
appoggio quello che dice Giorgio.
Esatto, noi da
Dai,
musicisti ci
beh,
teniamo che
bene.
qualcuno, anche non musicista, lo riconosca, cioè che è una sorta di attività multitasking che bisogna
Beh, che
imparare a
bello, è la cosa più
coordinare tante
semplice.
cose.
Che bello, che
Sì.
bello.
Bene, grazie mille
Grazie,
Giorgio,
Giorgio.
davvero.
A
Alla
voi.
prossima.
Ciao, ragazzi.
Ciao,
Ciao.
ciao, ciao. Bene, procediamo con. Ma che abbiamo in lista?
Chi ci sarà? Chi ci sarà? Vai, vai.
Marcella, attenzione, vediamo se
Marcella.
risponde
Sappiamo già
Marcella.
il nome prima che.
Certo, ma perché noi stiamo facendo. Ma in realtà, ovviamente, non è che sono. Però
Sappiamo già i
non
nomi, dai.
sappiamo cosa vogliono dire, questo è vero.
No, no. Vediamo, vediamo. La stiamo chiamando o non la stiamo chiamando?
Marcella, vediamo un po' se ci risponde.
Squilla, squilla.
Pronto?
Ciao
Pronto!
Marcella!
Ciao!
Sei in
Pronto?
diretta su Radio
Mi
Revolution,
sentite?
benvenuta. Allora, noi parlavamo appunto di la musica insegna a. Savinio parlava nel suo libro La scatola sonora, parlava un po' la musica insegna a stare e la musica insegna anche a superare alcune difficoltà, a superare le balbuzie, per esempio. Tu, sotto questo punto di vista, ci puoi dare un tuo messaggio, ecco, legato alla musica insegna a qualcosa?
Allora, indubbiamente credo che la musica abbia un potere straordinario e che ci possa portare ad esprimere delle cose che normalmente non esprimeremmo. E quindi, essendo un linguaggio non verbale, può raggiungere chiunque, quindi sia persone che hanno studiato musica, sia persone con un livello cognitivo, diciamo, normale, ma anche persone che hanno delle difficoltà. Quindi
Interessante.
secondo me la musica in generale insegna a stare in relazione con gli altri e ad ascoltare oltre le parole. Molto
Bellissimo,
bello, molto
bellissimo
bello. Ma
questo.
tu perché ci parli sotto questo punto di vista? Cioè, nella vita sei un musicista o sei anche altro?
Allora, io sì, sono musicista, ho studiato clarinetto e studio ancora musica da camera in conservatorio.
Oh.
Ma sono anche riabilitatrice psichiatrica
Ecco,
e
bellissimo.
quindi ho avuto occasione nel corso degli scorsi anni di entrare in contatto, ad esempio, con l'Orchestra Invisibile, che è un'orchestra unica nel suo genere perché è formata, da persone con autismo e medici specializzandi e tirocinanti dell'Università degli Studi di Pavia,
Che
ed è
bellissimo.
guidata dal professor Pierluigi Politti, ed è veramente una cosa incredibile. Se vi capita, hai visto dei video su YouTube o
Molto
altre
interessante,
cose,
molto
andate a vederla.
interessante. Grazie Marcella, questa testimonianza è bellissima,
Eh sì,
davvero. Grazie
davvero.
Niente,
Grazie.
grazie a
Buona
voi.
serata.
Ciao,
Io
ciao,
chiedo, abbiamo tempo di fare
ciao.
ancora due chiamate?
Aiuto,
Chiedo.
aiuto,
Ah, abbiamo
aiuto.
4 minuti, dobbiamo essere rapidissimi. Io direi di
Niente.
procedere con Francesco.
Vai,
Vai,
facciamo
proviamoci.
un ultimo ascolto.
Vediamo un po', allora adesso se ci
Vediamo.
risponde.
Un attimo che devo controllare due volte i numeri, ancora chiamiamo qualcuno e boh.
Sì,
Il
ultimo,
regista.
ultimo, poi
Facciamo
chiudiamo.
figuracce, poi facciamo, dai.
Chissà se Francesco ci ma forse che non ci vuole rispondere in realtà. Ah,
Ha paura.
Squilla.
attenzione. Questo è un là, tra l'altro, di
Ma
solito.
pronto!
Pronto!
Ciao! Pronto!
Benvenuto in diretta su Radio Revolution, prendi nota.
Oh, ma che bello, ma che bello.
Allora, Francesco, la musica insegna a.
Allora, è una domanda un po' infingarda, perché sembra che uno risponda sempre la pace nel mondo, però mi verrebbe da dire che la musica ti insegna a fermarti, a prendere comunque un po' del tuo tempo e fermarti ad ascoltare, a prescindere prima dalla musica che ascolti, però
comunque ti fermi un attimo dalla nostra vita frenetica, tutta veloce.
Che bella immagine.
Bello, bellissimo. E speriamo verissimo. Che sia così anche per il nostro programma, tutto sommato, no? Che uno arriva a fine serata, il giovedì sera, e comprendi nota, si ferma un attimo, magari cucinando due zucchine, intanto si riposa
io
un
cenando,
attimo.
Io sto ascoltando questo, quindi mi sono fermato e ascoltare questa bellissima.
Grande,
ottimo.
Grande.
Ovviamente sconsigliamo l'ascolto di violini mentre tagliate, ancora poi vi dovesse venire in mente di utilizzare l'archetto con col coltello.
Col coltello, esatto. Se uno si medesima troppo.
Grande Simo.
Bene, grazie Francesco di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.
Voi.
Avevamo una lista infinita di persone da telefonare, ma non riusciamo a chiamare tutti. È un vero peccato. Magari le prossime volte, chi lo sa, adesso che abbiamo inaugurato questa cosa, possiamo farlo. Okay. E quindi noi diamo l'appuntamento sia a martedì prossimo in conservatorio, sia a giovedì prossimo, sempre alle 19.30 su Prendi Nota.
Vi aspettiamo numerosi, quindi vi salutiamo. Monica Rossetti,
Marco Pedrazzi
e Simone Bottalico in regia.
Buona serata a tutti.
Sigla!